scarico 5 secondi. Se per poter fare il motore, per la distanza, molto probabilmente. Prima di iniziare, ricordo che in questo periodo di oggi, uno pensava a quello che era, uno del mio, titolato tutto zero la mia vita, e poi grazie dico posto per pochi però anche retto e titolato solo amore capace di entrare anche in questo punto per tutti. Il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Canto 336.
Thank you.
dello Spirito Santo.
Thank you. si mise in cuore e fede in tale, su tre aggettivi che accompagnano un'umanità tragica. Un amore, strumenti per far ripartire la vita, e questo capitato fede al di là del nostro tradizione. Abbiamo detto che questo è il centro di tutta la relazione. Ora Gesù non fa altro che portare a compimento il nostro venuto ad abolire l'opera della nuova religione, ma sono venuto a compiere quello che la rivelazione ebraica aveva narrato, aveva scritto. Ora nel Vangelo di Luca la trama è molto interessante e viene bene nel piano con qualche pilastro. Quando Gesù comincia la sua missione pubblica, si dice nel capitolo 4, lo trovate nel capitolo giallo, annuncia la sua missione ufficialmente pubblica. E si sente l'indicato di Dio, non uno dei tanti, è l'ultimo indicato. E lui non viene con un disegno proprio, ma dirà lo Spirito del Signore che è sopra di me. E mi ha inviato per una missione del mio. È una missione di soccorrere una umanità fragile, ciechi, zoppi, malati, morti. Cita Isaia 61, ma a un certo punto Gesù ha la libertà di non leggere interamente con il petto di poesia, ma la sostiene quando dice: è iniziato un anno di grazia. Cosa significa? Potessimo capire questo. E potessimo capire noi davanti a Dio e noi nei confronti degli altri. La dignità umana non dipende dalle nostre azioni, dipende da una vocazione. Siamo stati chiamati, studiati, convocati per una meta. Siamo immagine di Dio. Questo è il Genesi 27. Questa è la vocazione, non una delle vocazioni, è la vocazione. Le altre sono tutte dette, tutte più piccole. Vedete voi i vestiti, i preti, i frati, quelli che si sposano, quelli che non si sposano. Queste sono tutte paradossalmente tutto secondario. Noi siamo all'immagine di Dio e dobbiamo assomigliare. Questa è la vocazione strutturale, il disegno fondamentale per tutti gli uomini. Ora questa dignità, anche se un delinquente, la infanzia, non cancella il disegno fondamentale di Dio, come un popolo trasgressore non altera il disegno delle sue promesse. È fondamentale questo discorso. Anche un carcerato, anche uno che è condannato nel castro, mantiene la sua vocazione unitaria, fondamentale, che non è dovuta da ispirazione, è dovuta a una chiamata che è distratti e abbiamo ridotto, abbiamo creato una religione sul nostro formato e non una religione che è formata sull'ascolto e sulle promesse di Dio e non sui nostri desideri e sulle nostre pigrizie, sia personali, sia sociali e sia istituzionali e di altri. È fondamentale questo. È un popolo che cammina, non è un popolo che possiamo credere più che sia. Il Vangelo non abbiamo capito fino in fondo e non abbiamo esaurito con la nostra risposta. È un campo aperto che va facendosi e chi non cammina è trasgressore. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Mi ha mandato per questa umanità a casa. Ricorderà sempre nel Vangelo non solo quello che pensavo, ma che mi ha mandato. Sono venuto a cercare i perduti. Non i buoni. Il comune della categoria dei buoni non se ne è. Nemmeno Maria, se non fosse raggiunta da un scarabascio di grazia, sarebbe uguale a voi. Lei è un risultato di quello che noi diventiamo per grazia di Dio. Questa è la nostra divinità. Vediamo le vene che ci fa sede. Dunque, a tutti viene offerto l'opportunità di ripartire, qualsiasi sia l'azione commessa, perché nessuno è in grado di distruggere una vocazione dinamica che si, come dire, alla fine vince la vita di Dio, non per il nostro volontarismo, ma per la sua volontà. Questo è fondamentale che si faccia. E Gesù dirà, oggi si è compiuta questa parola. Quell'oggi non è di 2000 anni fa, è l'oggi che è domani, è una parola che si compie e si compirà per tutti. È la grande opportunità di quel volto misericordioso fatto di benevolenza che è in grado di far nascere la vita anche là dove è inutile la vita e di portarla a pienezza. Questo è il Vangelo, questo è il Vangelo, questo, solo questo. Al centro di questo grande racconto locale troviamo una triplice parabola che viene definita il capitolo della misericordia. Siamo al capitolo 15. Se uno ne incontri questo uomo, su 24 capitoli, siamo al centro. Ora noi in queste tre parole abbiamo la disgrazia liturgica, perché è la disgrazia liturgica, di dover leggere una la leggiamo adesso, un'altra la leggiamo un altro mese dopo. Questa è la disorganizzazione totale, non si è in grado di farla. Queste sono le riforme che devono essere fatte, non nel passato, ma nel futuro, nel presente. Deve camminare, non siamo giunti alla perfezione. È una chiesa che deve diventare, secondo la parola, e non è mai diventata una pienezza fino adesso, e nessuno di voi ci ha parlato. Questo lo dico perché le difficoltà, le nostalgie del passato sono malattie. Perché la vita va avanti, non va indietro. È una malattia che si altera, è una malattia umana, le nostalgie del passato, perde la pienezza, ha consiglio di credere. Allora possiamo dire che prendiamoci ancora prima, che sono le cose più serie. E credo che è un po' più il massimo della Chiesa, per chi conosce la storia della teologia e il Vangelo. con Gesù che raggiunge il discepolo, spiegando loro. È la stessa immagine, l'ordine che è data a Mosè, sali con questo uomo e sii la mediazione della Torah. Gesù non è più la mediazione della Torah, è l'indicazione condannata di Dio, ma è il compimento totale della realizzazione di Dio, sali con questo uomo, con questo uomo. E al centro questa triplice parte. Vogliamo ripercorrere. Diciamo che un atto insieme formano un'unica grande composizione. Come sono scritti? Le narrazioni, la narrazione di Francesco, hanno figli, c'è un punto di vista. Una cosa è perdere una fede, avendo il cielo. Un'altra cosa è perdere una giornata di stipendio, e poco di un mese. Questo è il senso di quella donna che perde la fede. Un'altra cosa è per il figlio, un giorno di una piega, e neanche un euro. Non mettiamo nel più 50 euro, non so se si vede nel traino. È chiaro che è messa in progressione. E si raccontano tre verità. Si raccontano tre feste, di cui l'ultima è tutta aperta, ma qual è il centro? Se io faccio una domanda, e cominciamo a dire le mie volte, le mie domande, siamo un domandino sul figlio del potere. Veniamo a dare un po'. Se la mia questa proverà da sola la capacità di recuperare il verso, evidentemente no. Sì, no. La capacità non è in grado da sola di ritrovare la strada.
Del denaro
Se io non cerco un diverso, è bene. Io cerco, per esempio, uno scopo di vita, un branco di carne, un campo di aria. Mi accorgo che i diversi, le deboli, non hanno nessuna, diciamo, legge di fare. Poi vanno a destra, poi vanno a sinistra, poi vanno avanti, poi vanno dietro, poi si fermano. È la realtà più disordinata. Non a caso ci serve questo. I geni viaggiatori marciano a scopo, a volte con un disegno per il sistema. Il campo delle rane, mai non si è mai più d'acqua, quando passano le ore, e fanno un'altra, e tutte si avviano. Vi ricordo che questo non le sentiamo neanche più. Ma c'è un'obbedienza del rane. E se un pastore fosse distratto, che succede? Quello che è successo si perde. C'è il problema. Se arriva a dormire, non ha paura. Ritorno. Ora, il racconto del mio inizio, dopo il miele, la cerca, non è che l'aria non va sola, se la carica sulle spalle. Quindi il fragile di ritorno non è fatto dalla lettera, è fatto dal pastore che si è caricato a lei, alla faccia di tutti i nostri ritorni. Dove una morale ci ha. Si è imbrigliato, non è vero, ma se non fai questo, poi. E la gente corrisponde. Ma è la tradizione, non ne frega proprio niente. Le tradizioni non sono tutte santissime. Questo è il punto di riferimento. Il punto di riferimento è questo. Il che vuol dire che l'uomo, anche nel suo tragitto di ritorno, che è accompagnato, si è caricato sulle spalle. Cosa significa questo concretamente? Sono immagini, ma tradotte nella realtà, cosa vuol dire? Quando Gesù dice, voi avete il posto dei presi, capito dove è il mattino, le spalle della realtà, e voi non le toccate neanche con un dito. Sono le leggi implacabili che la tradizione cristiana conosce, anche quella ebraica, che è una malattia umana, falsaria, imporre agli altri quello che tu non fai. Quando qui c'è il pastore, è lui che la deve, non c'è adesso. Esattamente quello che dice Francesco, e è lui che fa il tragitto caricandosi, che è un'immagine superiore, che evidentemente sarà anche una concretizzazione, o anche una concretizzazione, adesso è un momento, cioè, ognuno deve provare, è un'applicazione particolarizzata da ciascuna situazione. E poi sarebbe meglio domandarsi se uno conosce un greco, ci sono gli amici che non sono in grado di camminare, che non reggono il passo, ci sono pecore brave, quando si dice che accompagna un piano, che si porta sulle spalle degli amici, che accompagna pian piano, che pecore. saper adattare al cammino, ma non di quello che cammina di fuori. Sono regole che si sono prese in giro. L'applicazione mostra un'attenzione all'uomo molto particolarizzata e attenta, che va sempre aggiustata e non va mai creata in maniera generica, ma personalizzata. Quando noi leggiamo queste cose o questi testi, ci inchiodano e siamo davanti a un di più che ci sfugge. E poi c'è la ricerca, la gioia. Ora c'è un altro passaggio di una psicologia molto fine, sia nel dolore come nel gioia. Non sono mai sentimenti che si possono vivere solo nel sogno. Poi bisogna comunicare. Non sono mai atteggiamenti di carattere professionale, ma non sono individualistici. E dunque il tema di chiamare gli amici e fare questo è una dimensione che si avrà, è un bisogno. E quello di fare festa non è solo risultato, perché poi si dice c'è una festa in cielo per un peccatore che si conta. Quindi si va in verità oltre che in un risultato. Se nei primi due casi la festa sembra, come si dice, possibile, sia quello del pastore che ha una mia amicizia. Non è detto, non è detto che non ho fatto pranzo, ma non è neanche detto che non ho fatto festa. Il terzo caso, la festa di sé, come dice, ma è la festa della mamma, Gesù ha rivedere. Secondo passaggio. La perdita di una dama era comune, se ci sono un'unità greca, greco-romana, equivale praticamente a una giornata di stipendio, quello che in altri testi di Vangelo dice per un denaro. Quando si parla di una giornata di lavoro, non penso che si parli di lampione e delegato della fila. Io penso che la giornata di un delegato della fila, ma forse qui si parla che non c'è l'autore di direttore d'azienda, non c'è l'autore di questa classe. Forse che si parla anche di una polizia, non so se lo prende 4-5 euro ancora, cosa si prende, se poco, poco, però non ci sarà fatto, si può, però, e si può. O più che 50 euro, non ha perso il bene, e aveva 10 gambe, quindi non ha un capitale, non ha una fila. Vuol dire che anche non si prende, se non ci si accorge di una giornata. Sono 10 giorni di lavoro, e perdere un po', è proprio una cosa da niente. Quindi una cosa da un livello basso, diciamo, primo livello, un po' come si chiama adesso, primo, secondo, terzo livello. Siamo nei livelli bassi. Questo è un lavoro che non ha. Perdere una giornata di lavoro è meno che perdere, come si dice, una piega di una che si può dare più. Sì o no? No, si fa la una piega, ma che non conosce.
sapete che non vive in una parte molto luminosa, vive in una caratteria. E spazio a casa finché non lo so.
Perché non è necessario.
Se nella prima casa è più una realtà affettiva che c'è gente che per una seconda, quindi c'è qualcosa che non è più necessario. C'è come una accentuazione, un'accelerazione.
E ora vediamo questo testo della frase,
per poi incontrarci sul terzo.
Si avvicina anche il perdono, non accendo lume che ci passa la casa e non cerco con cura perché non la ritrova. Quando la trovata chiama le amiche e vicine dicendo: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la lama che avevo perduta. Così dico, le gioie davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede.
A questo punto il Vangelo entra nel vivo della situazione. Era condannata, questa volta non è né la vetra né di sotto. Ora sappiamo quanto sono dolorose e complesse, drammatiche, le storie di persone immature che si disaffezionano per gli rapporti familiari e che sognano altrove. A volte le dinamiche di fuga sono favorite da contesti litigiosi, oppressivi, ma tessuti di relazioni ordinate, deteriorate. Altre volte queste realtà sono suicidate da sogni indotti, possiamo dire da una cultura, e che vanno presa in una certa persona che non ha una esperienza della natura e che cerca la libertà nei suoi sogni. Questa è un'immagine di partenza. Padre, dammi quello che mi aspetta. Dietro a questa domanda così radicale, così ultima vita, ci sta tutto un terreno precedente, che non è nato. Certo, non ha solo la lingua di Dio queste cose. Ci sono anche molto complesse cose. Ora qui il padre non mostra nessuna, non fa nessuna resistenza. Non potrei dire spendere una parola. Acconsente in silenzio. Non è consenziente, però acconsente. E quando questo figlio se ne va, non intraprende nessuna ricerca. Questo potrebbe sembrare perfino scandaloso. Si dice solo, e lo si capisce dal figlio, che aspetta un dolore. Ora questa parola la pezza è particolarmente, come si dice, particolarizzata. E la più inizia la lontananza. Si allontana dalla sua parte, dalla sua famiglia, dalla sede. E come viene descritto la lontananza? Esperterò. L'allontanamento diventa, allontanarsi diventa sinonimo di sperderà, di vedrà. Qui non si ragiona semplicemente a livello umano, c'è qualcosa di più. C'è una progressiva restrittezza che si innesca, una specie di vuoto che finisce nella parte. C'è un ambizioso progetto, dammi quello che mi spetta. E questo ambizioso progetto si dissolve in nulla. C'è una lotta per sopravvivere, si adatta a custodire dei corpi. Non siamo nel tempo, siamo nel mondo ebraico. Solo un'immagine di questo genere ha il nome di Dio. Mai in ebreo diventerà custode di corpi. Evidentemente non si tratta di un lavoro, qui si lavora su immagini. A raccolto si dice tutto il suo patrimonio e se ne andò. Una maniera per dire ha monetizzato il patrimonio. E poi lo ha scelto in maniera dissoluta, senza il dissoluto che non vede nessuna regola. Proviamo a guardare la divenire di questa realtà. È una famiglia che si spassa. È un dolore che non si riconosce. Un padre non può accettare, una famiglia non può accettare di essere disgregata di questa maniera. E la silenzia si capisce che non si sa cosa fare. Non si dice neanche molto di più dei motivi. Si dice soltanto che la famiglia non rispetta. Poi la caduta si è molto essenziale. Ed è interessante che quando si racconta ogni maggiore volta, dice che si alzò tutti. E invece dal fratello maggiore, che veniamo a sapere che lo ha sperperato con la istintualità subita. Anche queste sono finezze. Quando il Vangelo racconta le disgrazie, le racconta salvaguardando la dignità della persona. Quando il fratello maggiore racconta la vicenda di suo fratello, non soltanto la racconta, ma lo sta distruggendo. Prima di tutto dice, questo tuo figlio, il padre del Signore, tuo fratello, quindi prende le distanze, tuo figlio, e la scarabata di tutto con le cose. E qui si dice la vita banale è spirituale che ha vissuto. Evidentemente c'è una valutazione dispregiativa. Mentre il Vangelo all'inizio racconta, raccolse le sue cose e se ne andò. E poi si allargò con una vita dissoluta, ma dentro una vita dissoluta non si sa mica ancora cosa vuol dire. L'idea di porci finale fa capire qualcosa, ma insisto a dire che nel mondo del narrativo del Vangelo cerca in tutti i modi di salvaguardare la dignità della persona.
sia contento di fare un accusato con le esigenze e prendere le distanze. Il padre fa sensi. La storia. La storia viene presentata così, come parlarsi su di noi, parlarsi da soli. E sempre parlando della sua situazione del giorno, sia nella partenza che anche nella dinamica dell'ordinario, come anche nel ripensare che tutto finisce per sempre. Sull'orizzonte non appare nessuno. Appare che io sto morendo di fame. E ancora c'è un fatto su di sé. Secondo la leggenda, gli viene in mente che nella casa di suo padre c'è molto male. Anche qui, alla faccia di tutte le parabole sulla conversione, dove abbiamo fatto il campione della conversione, se uno fa alla presenza, alla fede, questo non ha nessuna nostalgia del fatto. Questo da solo va tenendo a farlo. E gli viene in mente la casa di suo padre e i salariati, gli operai che vivono in casa di suo padre, che hanno tanto da mangiare. E quindi nell'orizzonte non appare il padre, è al genitivo, è la casa di mio padre. E non è vero che ha nostalgia del padre. Questo ha solo il suo stomaco vuoto in una situazione dove dice avrebbe desiderato mangiare delle piante e dei porci. Che vuol dire? Quando la terra che aveva ordinato tutto, andò da uno e non andò, ma non c'è nessun contratto salariale, nada. E non c'è neanche titolo e adesso. Perché alla fine si dice anche che ha il porto da mangiare. Perché decide di mangiare le carupe e le date i porti, non è solo il dettaglio. Scrivo così, quindi scopano un uomo. La situazione è paradossale. E in questa situazione paradossale campeggia la fame, non il male. Dunque è ancora incentrato su di sé, non c'è nessuna vergogna e nessun ripensamento, diciamo, affettivo. Come si può allevare il Vangelo dopo il nostro educazione? Questo ritorno, per cosa? Per me no. Allora non è scritto. Andrò da mio padre e gli dirò, questa è la formula per farsi accettare. Chiaro? Questa è la formula per farsi accettare. Non è una formula di nostalgia del padre. È la formula e trattami come uno dei salariati. Quindi sapere che ha finito tutti i suoi diritti. Sapere che ha perso la sua parte, la ricetta. L'autonomia lo ha distrutto. Evidentemente qui si parla di un'altra autonomia, non è semplicemente della famiglia. Quella è un mistero, questo volto, un mistero di Dio. Quando ritorna? Nella mia vita, nel capitolo 12,
sette così. Che cosa valgono cinque passi? E qui è anche una lega, una lega, poi un figlio. Eppure uno di essi non è dimenticato dinanzi a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete, voi valete più di molti passi. Questo fa giustizia al silenzio del Padre. E il Padre, quando lo vede, è detto che gli corse in corda. Ora, questo testo rimanda a un'altra realtà. Rimanda alla madre di Tobia, di Tobia. E al padre di Tobia. Il tema è che questa parola racconta Dio con un cuore di padre e di madre, sommati insieme. Si butta nel cuore, lo abbraccia. Quando questo figlio tenta la sua confessione, lo blocca subito. Non è che accetti le scuse, non è che ti faccia raccontare questa cosa, lo blocca, cresce, prevale un'altra realtà, non l'esigenza che l'altro domani scusa e racconti tutto quello che ha fatto, come noi spesso abbiamo interpretato le scritture, che sono più istituzionali dei nostri sacramenti. Che immaginate, non voglio fare delle forme, ma c'è spazio per questo. Non c'è nessuna storia da raccontare in dettaglio. E c'è anche un ritorno che è molto parziale e molto discutibile. Eppure questo padre, non si ferma. Così dice, non è contabile, è solo travolto dal suo sonno, resta. Un anello al dito, sono tutte simbologie, restituzione della divinità, santa, recupero di uno status, vi perdo grazie per le grandi occasioni. È trattato uguale al figlio di Gesù. Questa parola è uguale all'altra di Matteo quando dice la parola fu uguale per Cristo. Perché? Perché Dio può scegliere solo la parte e non la contare. Perché altrimenti ne va di mezzo anche lui. Se non si ricorderà, anche lui è un fallito e non può cedere. Questi sono pensieri paradossali, è un linguaggio estremo che racconta una realtà sublime per la quale non abbiamo parole sufficienti. Si è detto che il padre non ha fatto nessun gesto di ricerca, ma ha trasformato praticamente la vita di quel figlio che ha detto. E ha trattato da questo tuo figlio era perduto ed è stato ritrovato. Questo linguaggio troviamo anche più avanti nel capitolo 19, quando in casa di Zaccheo sono venuto per cercare i perduti e salvare. Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, perduto e salvato. La parola fa intravedere la pienezza
ricostruttiva con cui Dio è in grado di rispondere alle nostre aspettative. Ultimo passaggio che facciamo per tutta. Il figlio del Signore. Anche lì c'è un racconto paradossale. Il figlio del Signore rimprovera il padre, prima di tutto perché è scritto il padre. Ingiusto. Tu non gli hai mai dato qualcosa per il potessi festeggiare con i miei amici. Questo vive in casa con i soldi degli amici che ho in casa, qual è l'altro? Io sempre non ho mai dato credito e non sono stato riparato. Siamo davanti a Dio ripetitivo. Poi si sfoga parlando con disprezzo del suo fratello, che lo chiama il tuo figlio, e si adira con il padre. Perché? Perché qua c'è una cosa da strano. Se io parlo di altre parole, quella della pecora e quella della rama, si dice che il pastore e la donna hanno chiamato gli amici per fare questo. E questo padre si è dimenticato di chiamare il figlio che lavorava su di me. Siamo. È un'altra omissione. Come? Non l'aveva chiamato. E tornato a casa si è trovato molto in testa. E da lei si è venuto lì. Un padre ingiusto. Ha perso la testa. Non vede quello che faccio io. E non avete visto quello che ha parlato. E tra l'altro la sua salvezza. Ora sono linguaggi estremi. Sono linguaggi estremi, paradossali, per dire un amore estremo. Esattamente quello che diceva Irene Fonte, il mondo. Quando si diceva che cos'è la misericordia, come potrei descriverla? Un eccesso di amore. L'eccesso di amore anche di fronte all'eccesso della malvagità e della stupidità. Ed è l'unica realtà che è in grado di trasformare la vita. Questo è un messaggio di solidarietà. E comunque questo fratello è un modo dove si rifiuta di andare. La festa è cominciata. Il fratello è fuori, il padre è lì fuori che prega il figlio di entrare, ma il figlio non si racconta che sia entrato. E la testa ancora posta. Da che cosa? Dalla nostra gelosia. Queste sono le dinamiche ecclesiali. Esattamente quello che si dice all'inizio di termine. Ora si avvicina non si dice ai cui pubblicano e peccatori, ma si dice tutti. Tutti i peccatori, che non sono solo quelli, sono quelli sempre di tutta la storia, tutti. E i farisei e gli scrivi protestarono dicendo con disprezzo: questo è uno che va a mangiare con questa gente. Ora di mangiare la convivialità con questa gente voleva dire anche che è della stessa razza e dello stesso stile. Sono le stesse parole che tornano per figlio di Israele. Per questo tuo figlio tu hai fatto una festa eccessiva e per me nulla. Leggiamo il testo.
E vorrei chiamare semplicemente leggendo fuori quel parola di Dio, il mondo, il morto, sulla misericordia. È un mondo ineffabile. Sappiamo che è la violenza, capacità costruttiva, offrirà sempre a tutti la capacità, la possibilità di ripartire, qualsiasi sia la scelta sbagliata che abbiamo fatto, ci riconverserà non in base alle nostre opere, ma al suo potere, al suo sole. Per descrivere questa realtà, noi non abbiamo più parole. Sappiamo che solo un volto che ci trascende in ciascuno.
Disse ancora, un uomo aveva due figli, il più giovane di loro disse il padre, padre la mia parte dei beni di sempre. Ed egli gli disse tra due beni, di lì a poco il figlio più giovane messe insieme la mia cosa, partì da un paese lontano. E rispetto ai suoi beni, divenne dissolutamente. Quando aveva speso tutto, in quel paese venne una grande restia, ed egli cominciò a trovarsi nel sogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale andò sui campi a pescare gli animali, ed egli avrebbe voluto sfamarsi con una sete che magari mangiava, ma nessuno gli dava. Allora entrato in sé disse, quanto mi serve che mio padre a trovare l'abbondanza e io più voglio il pane? Io mi alzerò e andrò a mio padre e dirò, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. E dunque si alzò e tornò a suo padre. Ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò il collo, lo baciò e lo baciò. E il figlio gli disse, padre, ho peccato contro il cielo, contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi, presto portate qui la veste più bella e il vestito, mettetevi un anello al dito e di calzare i piedi. Portate fuori il anello interessato, ammazzato, mangiando la sua festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare grande festa. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi e mentre tornava, con il tuo vicino a casa, e la voce per danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. Quello gli disse, è tornato tuo fratello, e tuo padre ha fatto di te pensato, perché lo abbia avuto sangue santo. Egli si arrivò e non vuole entrare. Allora il padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose al padre, ecco, da tanti anni ti servo e non hai mai trasferito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per conquistare con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai alzato per cui mi devi versare. Il padre mi disse, figliolo, c'è sempre con me, che è una cosa mia e mia, ma bisognava essere grazie, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato.
Sempre se di fronte
siamo testimoni di noi in comunità, nel mondo sicuramente, di fronte al eccesso del male, l'unica risposta è questo eccesso somos. Di chiedere allo Spirito di far provare in ogni momento, senza complicazioni, come essere misericordiosi in modo semplice, nei confronti di Dio, di noi stessi, degli altri. Questo amore eccessivo sarebbe, secondo il Papa, la natura stessa di Dio e la spiegazione dell'essere trinitario.
Misericordia, sovvi,
sono motivo di inizio e una alla fine, proprio così è quella di Maria.
Signore, andate in pace. Amen.